Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rifacciamoci ancora l'orazione di questa settimana. Chiediamo che il Signore ci faccia camminare nella via dei Suoi comandamenti. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 20, versetti 29-34. Mentre uscivano da Gerico, una grande folla lo seguì. Ed ecco due ciechi seduti lungo la strada, sentendo che passava Gesù, gridarono dicendo: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. La folla li rimproverava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù si fermò, li chiamò e disse: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Parola del Signore. Questo episodio è collocato a Gerico, alla vigilia della salita di Gesù a Gerusalemme, l'ultima sua salita, quindi ha un posto importante nel disegno di Matteo del Vangelo.
Dico qualcosa che è stato detto ieri sera, e diciamo quello appunto che ha detto Giovanni Paolo, che aver messo l'episodio dei due ciechi proprio prima dell'ultima salita a Gerusalemme è davvero molto significativo. Questi due ciechi che chiedono di vedere e Gesù che ridona loro la vista, e da quel momento loro lo seguono, cioè da quel momento vedono come seguirlo. E tra l'altro è una posizione particolare di questo brano, anche dopo l'episodio dei due fratelli e la risposta del Signore a tutti i suoi discepoli, agli altri dieci anche, che dicono, che Gesù che dice che chi vuole seguirlo deve servire, dice che tra di loro non può essere come tra i governanti del mondo, ma quello che li distinguerà sarà il servire. E allora così, e vedevamo anche appunto che c'è differenza quindi tra i due ciechi che abbiamo trovato al capitolo 9, che vengono guariti, ma questo ha un significato particolare, perché quello del seguirlo e di essere come lui sulla via della passione, della croce, lo distingue in modo particolare.
Secondo il libro dei Re avevamo visto tutta la narrazione del libro dei Re che chiudeva al capitolo 25 con la disfatta definitiva, l'assedio di Gerusalemme, la fuga di tutto il gruppo dei soldati di notte insieme al re, e diceva 25:5: i soldati dei Caldei inseguirono il re nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse abbandonandolo. Il re fu preso, condotto dal re a Babilonia, poi uccide i suoi figli e gli cava gli occhi. Insomma, la chiusura della narrazione della regalità fino alla deportazione di Babilonia si chiudeva proprio in queste zone qua di Gerico qua. Insomma, un luogo particolare, e là era stato disperso l'esercito. Qua mi sembra che si veda, come sarà detto anche meglio, che c'è della gente davanti, perché questi ciechi gridano e la folla che li sgrida evidentemente precede, poi dopo invece arriva Gesù che li chiama. e poi loro si mettono a seguirlo. E questo fatto che Gesù è in mezzo a una folla, ancora di più, poi lo vedremo domani, insomma nel prossimo capitolo, versetto 9, la folla che andava innanzi, quella che veniva dietro, gridava Osanna al figlio di Davide. E, insomma, mi sembra che il contesto in cui questi due ciechi intervengono è quello di un movimento con Gesù al centro e nutrito forse quello che possono essere i numeri di una cosa così, non chissà che schiere, però un movimento di popolo che sta salendo verso Gerusalemme, ed è appunto in qualche modo, pensavo, recuperando la seconda Re 25, in qualche maniera è, insomma, il regno, penso che si accendesse, ecco, anche una speranza di una regalità che si riprenda, quella regalità che era stata deportata.
La conferma di quello che diceva la Fernanda, cioè che questi due ciechi hanno un valore particolare. Stavo guardando Marco, e Marco ne ha uno solo di ciechi, ed è specificato molto bene il nome e di chi era figlio. Quindi, siccome il Vangelo è anche un'elaborazione di terapeutico, no, rispetto, non è proprio una cronaca puntuale dei fatti avvenuti, il fatto che ci siano questi due ciechi dopo la richiesta dei figli di Zebedeo, mi sembra molto significativo, proprio perché vuol dire proprio è da contraltare la richiesta che fanno i due apostoli,
ma un po' nello stesso senso il fatto che i ciechi siano due a me ha fatto anche pensare che in mezzo a in questo contesto in cui Gesù intensifica l'insegnamento sulla passione, perché vediamo che da ancora prima della trasfigurazione Gesù sempre più frequentemente annuncia in un modo o nell'altro, anche con gesti tipo quello di prendere il bambino, annuncia un suo messianismo di umiliazione. Qui però, all'ingresso in Gerusalemme, riconferma anche gli annunci profetici della consolazione, come aveva risposto a Giovanni Battista in carcere, che gli chiedeva: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Gesù risponde: andate e riferite a Giovanni ciò che vedete e udite. I ciechi riacquistano la vista, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella e beato colui che non si scandalizza di me. Quindi si intensificano gli insegnamenti riguardo alla sua morte, alla morte del Messia, ma insieme i ciechi, quindi non un caso isolato, ma i ciechi, coloro che si avvicinano a lui per essere sanati, sono sanati. E poi ci sarà l'ingresso a Gerusalemme, in cui Gesù organizza il suo ingresso da Messia. E quindi tutte e due le cose insieme.
La richiesta, Signore figlio di Davide, abbi pietà di noi, è una preghiera. E così questo parlare così all'unisono di questi due ciechi mi faceva pensare a quello che diceva Gesù: dove sono due in mezzo a voi, io sono con voi. Quindi questa richiesta dei due ciechi sempre più forte è perché è stata tolta la soggezione a loro, e quindi con davvero possono gridare e possono pregare in questo modo il Signore.
Le possibilità che questi due ciechi potessero essere esauditi, le possibilità ambientali, l'ambiente era certamente molto sfavorevole. Gesù saliva verso Gerusalemme circondato da una folla che vociava. Questi due poveretti non vedevano, non sentono che Gesù stava passando, ma vanno a tentoni. Però poi questa sequela ha successo. Mentre quella del giovane ricco è andata male. E il confronto tra questi due racconti, dei due ciechi nati e del cieco, è molto illuminante, secondo me, perché poi si conclude in una frase del ricco che dice cosa devo fare. E qui Gesù invece che dice che cosa volete che io faccia per voi. Cioè dire, questi due ciechi hanno poi trovato la parola giusta che tocca la corda, sempre quella, la corda della misericordia di Dio, perché gli gridano, abbi pietà. Tutto quello che hanno è la loro cecità, è la loro mancanza, la loro disgrazia. Questo è quello che loro hanno contro le ricchezze del ricco, ecco, questo è quello che loro hanno. Da questo profondo abisso di indigenza gridano a Gesù pietà di noi, usando poi fra l'altro quel termine Signore figlio di Davide, che è molto ricco, ecco così. Ma questo mi fa pensare, ecco, abbi pietà di noi, e Gesù a questo non resiste mai, ecco. A volte invocato, a volte da se stesso, perché vede questo dolore, ma a me sembra che ci vuole indicare questa cosa, cosa volete che io vi faccia? E lo seguirono.
Il fatto che siano due, mi sembra che possano essere i testimoni di quello che è il popolo, cioè rafforza il popolo è cieco. E appunto qui in Isaia c'è appunto un passo molto noto in questo senso: chi è cieco se non il mio servo, chi è sordo se non il mio il messaggero che io invio. E poi sotto si dice: voi siete miei testimoni e il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Ecco, quindi mi sembrava che questa guarigione sia appunto in questo senso, e il fatto appunto di poterlo seguire porterà appunto a questa conoscenza.
Mi pare che Isaia capitolo 49, dove si dice che è poco per te avere il compito di radunare tutte le tribù di Israele, di restaurare Israele, e io ti farò luce dei gentili perché la mia salvezza giunga fino ai confini della terra. Questo è un passo che struttura anche l'opera di Luca, come sappiamo, l'opera di Luca, questa profezia è importantissima per Luca, è all'inizio del Vangelo, è alla fine degli Atti, è a metà, è un testo molto importante. E allora mi sembra che si possa dire qui che Gesù, che è invocato non a caso come il Messia, figlio di Davide, illumina anzitutto Israele. Come c'è il testo anche di, perché anche Israele deve essere illuminato. E il compito del Messia è di illuminare Israele. Questo episodio è anche la prova e la promessa che Gesù illumina Israele. E così è avvenuto. Gesù ha illuminato Israele il quale è stato illuminato e con quella luce ha illuminato le gente. Così le cose sono andate. Mi sembra una cosa bellissima, no? Negli Atti degli Apostoli vediamo questo, come Israele viene illuminato da Gesù e da Israele parte l'illuminazione delle genti, l'annuncio del Vangelo, non solo a Israele, ma anche alle genti. Questi, insomma, può essere, è un episodio da un lato molto molto commovente, significativo in sé, ma come alcuni hanno anche detto, sottolineato, posto questo punto del Vangelo, chiude, per così dire, tutto il percorso di Gesù, cominciato più o meno con un miracolo di altri due ciechi, pare che sia il capitolo 9, e adesso alla conclusione di tutto il cammino c'è di nuovo questo miracolo dei due ciechi, che mostra il significato di tutto ciò che tutta l'opera di Gesù.